Adesso torniamo noi con il cibo, la cucina, ma soprattutto cosa della cucina, caro Massimiliano Simoncini.
I piatti della cena di Natale in Toscana, anzi della vigilia.
Appunto, e quindi diteci, amici, qual è lei vostro? Quello non mancherà in assoluto. Se voi la fate, la cena della vigilia, che numero?
335-606-3737 di Radio Toscana.
Insieme al nostro Massimiliano Simoncini e alla cena della vigilia. Ora si parli di cena della vigilia? No, voglio dire, fra i reflussi gastrici, capito, che ci accompagnano e ci accomunano da sempre, e altre cose, tipo non sapere nemmeno mettere una padella sul fuoco, ecco, Dio.
Parla per te. Per quella ancora mi riesce, sono ancora abbastanza autonomo. Vabbè. E poco, però ancora. Della sui fuoco, finché pago la bolletta, mi lascia anche accendere il gas.
Vabbè, comunque sia, eventualmente mettiamo una pezza a queste mancanze, ecco, di Noatri, perché ci abbiamo il maestro assoluto, il numero uno, voglio dire, fra gli enogastronomi toscani, ma che dico toscani, italiani, ma che dite, mondiali, va bene così, interstellari, va bene, maestro, per presentare.
Ma di il nome, io ti sto aspettando.
Bischero,
di
è vero,
aspetta, Leonardo.
Leonardo Romanelli, eccola. Grande Leonardo.
Ciao Leonardo.
Finalmente. Buongiorno a tutti. Ascolta, quello che hai detto comunque è tutto vero. Cioè, nel senso, secondo me anche come aggettivi ti sei un po' limitato questa
vero?
Volta.
Riguardo te, certo.
Un po' troppo,
sì.
Un po' troppo basso.
Un po' troppo umile. Sì, abbi pazienza. È vero. Senti Leo, si parla di cena della vigilia. Intanto questa cena della vigilia, come giustamente ci domandavamo più riprese con Massimiliano, ma davvero esiste ancora? Si fa vigilia in Toscana o è un po' in disuso la nostra regione rispetto ad altri?
Allora, mettiamola su due livelli. D'altronde, se tu fossi venuto al teatro, avresti saputo insieme a Don Andrea Bigalli che cosa abbiamo detto riguardo al mangiare di magro e vigilia. Allora, diciamo che non rientra nella tradizione toscana fare una cena di vigilia che abbia la connotazione della cena comunque conviviale legata al pesce. Il fatto che si mangi pesce è una tradizione molto radicata nella parte sud dell'Italia, e però come tante tradizioni poi piano piano si trasferisce, anche semplicemente per un'esigenza, chiamiamola così, familiare. Se magari, come ben sai, nelle famiglie si dice da chi si passa il Natale, da chi si passa la vigilia, piano piano si è sempre di più instaurata questa idea di fare anche una cena di Natale. Quindi il pesce diventa un po' l'elemento simbolo, anche perché se dobbiamo guardare veramente nel passato, addirittura c'era chi nella cena di magro, nella cena della vigilia mangiava veramente poco per aspettare il giorno di Natale per festeggiare.
Senti, è una ricettina a questo punto di pesce, un suggerimento di un piatto.
Ci vuole.
Che dici?
Una cosa bellina, allora facciamo col fatto che il baccalà rientra nei piatti che sono considerati da sempre, no? Il pesce di città, ovvero è quello che si riusciva a mangiare in città perché poteva essere acquistato essendo conservato sotto sale. Il baccalà è una ricetta che io faccio sempre con gli amici che mi chiedono un sacco di volte e che alla fine è relativamente semplice, perché basta avere un frullatore a immersione e poi un contenitore dove mettere un baccalà lessato, dopodiché ci si mette aglio appena appena, poi prezzemolo, basilico, scorza di limone e tutto viene montato versando dell'olio extravergine di oliva. È una sorta di baccalà mantecato versione toscana, perché poi si aggiunge, a chi piace, la parte piccante, che è un po' di pepe e di peperoncino. È un'ottima cosa che si può spalmare o su delle fette di pane o altrimenti anche su della polenta che può essere grigliata in precedenza. È un porcino veramente gustoso.
Mamma mia!
E voglio dire, non dico lo sai fare te perché te non
c'ho il frullatore, quindi certo, però
Leonardo, io che sono ateo verso il pesce mi hai avvicinato a questa religione.
Perché il baccalà è veramente quella fase di passaggio, secondo me si fa anche al baccalà.
Vero?
Ecco,
è l'entratura, come si suona.
L'entratura, sì, giusto.
grazie Leo. Ti si ridisturba più avanti. Buona giornata e buona domenica. Grazie a Leonardo Romanelli. amici di Radio Toscana, i vostri messaggi, voi protagonisti con il tema della settimana dello spazio culinario del sabato. Ricordiamo, avvicinandoci al Natale, vi stiamo chiedendo
la scena della vigilia.
Ecco,
cosa si mangia sulle tavole toscane? Qual è il vostro piatto? Il piatto che non può e non deve mancare assolutamente per nessuna ragione in mondo.
Se uno fa la scena della vigilia, se uno va
se
a
se uno la fa il 23, lo fai che vuole, no?
Ecco, andiamo a sentire.
Buongiorno ragazzi, breve e conciso.
Sì.
Alice alla povera. Ostriche in quantità.
Oh.
E un tegame, ma pieno, pieno.
Oh.
Di cozze alla marinara. Buon Natale a tutti.
Grazie.
Sembra la voce degli Squadron
Toscana.
Versione labronica.
Davvero.
Bellissimo.
Straordinario. Voce. Te sei un mito assoluto. E poi ancora. Senti.
Allora, io per la vigilia di solito non fa ma nulla. Io vedi il piatto il giorno dopo e per
Vai.
Me è un po' mancare.
Portiamoci avanti.
Lo farò.
Ma
che
sì.
sono le lasagne verdi con il ragù, sette piani di morbidezza. Anzi, guarda, già le assaporo. Buon Natale a tutti, Alessandro. Ciao.
Grande Alessandro, le lasagne verdi, le mitiche. Mi ricordo lasagne.
Stefano Nusei. Oh, tutti ogni sabato si cita Stefano Nusei.
Esatto.
Invitiamolo a questo punto.
Continuate, senti bene. Alla 335-606-3737, il piatto della vigilia. La vigilia di Natale anche attraverso le tradizioni, ecco,
sì.
ne avremo tante, una per tutte.
Guarda, si va in Val d'Orcia perché c'è una tradizione bellissima, proprio la sera della vigilia ad Abbadia San Salvatore.
Dove?
Abbadia San Salvatore, appunto, l'ho detto, in Val d'Orcia,
sì.
che è riuscita a mantenere viva un'antichissima festa del fuoco per secoli legandola alla vigilia di Natale.
Sì.
Ogni anno, infatti, la cittadina montana della Val d'Orcia si trasforma nella città delle fiacque.
Ecco.
C'è chi sostiene che la tradizione sia nata come un modo per esorcizzare la presenza del vulcano, il Monte Amiata,
un vulcano.
Che domina l'orizzonte, sebbene sia inattivo da decine di migliaia di anni.
La festa del fuoco, in effetti, è profondamente legata all'identità di questa cittadina nata sotto il vulcano, appunto, e sopravvissuta per secoli dalla grande miniera dove si rischiava la vita per estrarre il cinabro, il minerale usato per produrre il mercurio.
Dopo settimane di lavoro, la festa inizia con il rito dell'accensione delle torce alle 18 della vigilia di Natale e centinaia di persone si riuniscono di fronte al palazzo comunale per assistere alla benedizione del fuoco e all'accensione della prima fiaccola con la banda comunale che suona canzoni natalizie.
E ora un vocale sulla cena di Natale. Senti.
Che ne dite di un bel cacciucco? Silvia.
Brava, un altro dei grandi must della scena di Natale che appunto non vorrebbe carne, come diceva prima anche Leonardo Romanelli, ma anche un altro messaggio.
A proposito di cenone natalizio, ringraziamo Stefano che si è divertito a scherzare sulle pietanze del cenone di Natale, menzionando e parafrasando le celebri romanze liriche, delle celebrissime romanze. Guarda, ti leggo,
sono tantissimi.
Leggo quelle che mi hanno più colpito. I primi, Cappelletti e Montecchi. Un timballo in maschera, le carni, la frattaglia di Legnano e lombate alla prima crociata, questo è bellissimo, Don Cosciotte, la carriera di un involtino, l'agnello del Nibelungo. Sabato prossimo ne citeremo altri, ci ha mandato Stefano.
Grande Stefano, il vero cabarettista della trasmissione. Ancora grandi ospiti per parlare della vigilia di Natale, Massi.
E sempre grazie alla nostra Nicoletta Bardossi.
Bravissima.
Dalla redazione
Amoroso.
Di Radio Toscana. In Toscana, nella nostra regione, la vigilia di Natale non è festeggiata come in altre parti d'Italia. Qui
dice?
La tradizione culinaria è più sobria, ma ugualmente ricca di fascino. Ne parliamo con Fabio Baroncini, proprietario di un locale all'interno del vivace mercato Le Vettovaglie di Livorno.
Bellino.
Io infatti mi definisco un livornese anomalo perché io ho due genitori livornesi, quattro nonni livornesi, tre bisnonni livornesi e sono anomalo perché solitamente il livornese medio ha un padre di Salerno, uno pugliese, uno marchigiano e uno veneto, insomma, e quindi c'è chi la festeggia e chi no. Per esempio in casa mia, in casa da dove provengo io, non viene mai festeggiata, in casa di mia moglie invece viene festeggiata la vigilia. E perché loro sono provenienti da altre zone, quindi ecco che mi tocca festeggiare due volte, la vigilia e il Natale.
Mi viene da dirle c'è di peggio, però se non c'è un vero e proprio piatto che possiamo scegliere per la vigilia di Natale, quali sono insomma degli elementi caratteristici che ritroviamo sulle tavole dei livornesi per la vigilia di Natale?
Allora, sul Livorno una cosa comune in ogni modo è noi a Livorno abbiamo due mood enogastronomici. Abbiamo il primo mood che è il sottopesto, che viene da un metodo di conservazione, ovvero tutto ciò che viene fritto, marinato con un pochino di aceto, aglio e peperoncino, e veniva messo sotto il pesto, il peso. E l'altro mood è alla livornese. Alla livornese è tutto ciò che è con il pomodoro, perché viene dalla tradizione sefardita. Quando arrivarono gli ebrei a Livorno dalla Spagna nel 1600 e non essendoci livornesi furono le prime persone a arrivare a Livorno, la prima comunità ad arrivare a Livorno, e portarono la novità del secolo che era il pomodoro. Quindi tutta la cucina livornese è contaminata dal pomodoro, anche il cacciucco stesso che lo portò Ahmed da Izmir dalla Turchia, lì lo facevano con altre cose, arrivato a Livorno ecco che il pomodoro la fa poi da padrone. Questo è. Quindi tutto ciò che è al pomodoro è alla livornese, e spesso a Livorno il pomodoro anche durante il Natale viene utilizzato, dalle triglie alla livornese, il baccalà alla livornese, il toccafisse e patate e così via. E se no ci sono i bolliti, le carni bollite, dove poi ci si fa il brodo e così via. Il giorno dopo diventano o francesina o inno di Garibaldi.
Alla francesina ci arrivo, ma l'inno di Garibaldi invece non lo conosco. Di cosa si tratta?
Sì, le patate rifatte, si dice, cioè proprio pezzi di patate messe a cuocere dentro il pomodoro. E questo, ecco che è la cucina del riuso, no? Come diceva il mitico chef, avanti popolo.
Senti, ma sì, che bel messaggio, ma sì, leggiamolo. Cernia pescata da me, sfilettata, con contorno di frutti di mare e prosecchino bello fresco.
Ale.
Questo è il massimo per me, come appunto piatto della vigilia, non per me Alessandro Massi, ma per questo nostro ascoltatore. Peccato non si firma, grande ascoltatore o ascoltatrice.
Però, complimenti per la composizione,
davvero favoloso,
per la scelta
assolutamente molto raffinata, tra l'altro.
Assolutamente.
Ma adesso, a proposito di gente raffinata,
non può mancare,
no. Chi?
Arsenio Richard Lupin, detto Riccardo Lupino.
I due uova, protagonisti.
Ma buongiorno.
Senti,
buongiorno principessa, come stai?
Quando senti la voce raffinata,
vero?
Senti.
Zitta quella, è vero.
Sì, esatto. È quella.
Esatto. Caro Riccardo, cari Duova, gruppo di contadini musicisti, ma in questo caso intanto uno solo, te, che poi gli altri si fanno, ma vivi, questo è il bello insomma della situazione, e allora tu ci parli più della parte, voglio dire.
Ma perché quegli altri si fanno ma vivi nemmeno nel campo, se capisci, quello me il telefono ci ho io, se no capisco. Io sono sempre da solo nel campo, io mi sono dice ora si arriva ora. No.
Parliamo della parte mangereccia della tua vita, e quindi della cena di Natale. Ecco, che si può dire della cena di Natale, la cena della vigilia?
Ma allora, io ve lo sapete, sono legatissimo alle mie tradizioni, della mia famiglia, delle mie nonne, l'ho sempre detto, lo dico sempre. Sono sempre stato molto fortunato, perché io il Natale, proprio il giorno di Natale, sempre da una nonna, ma la vigilia sempre da quell'altra. Quindi ci si divideva bene, insomma si stava bene, diciamo, sempre stavo bene. E la mia nonna, che in questo caso ha origini umbre, insomma, della zona lì, per la vigilia ci teneva tanto, insomma l'ha sempre fatto, e faceva un sacco di roba, ma delle cose proprio tipiche erano il pollo in galantina,
buono, giusto,
buonissimo,
buono,
e poi faceva, c'era questa tradizione, addirittura mi ricordo della mia bisnonna, facevano le paste dolci, nel senso erano fatte, è una tradizione vecchia insomma di quelle zone lì, facevano, era proprio un rituale, con le reginelle, quelle lunghe, sì. Ci faceva questo sugo, chiamavano sugo, ma insomma c'era un po' di miele o dei pezzetti di cioccolato, castagno, tutta roba pestata, sì, una roba, e alla fine della verità, una roba immangiabile, nel senso che, si portavano, ricordo, è stata volata, se era una ventina, e questo ciotolone in mezzo, e si era obbligati a mangiare almeno due forchettate di reginelle fatte con questa roba dolce. Però sono quelle cose belle, davvero sì. ti fanno, e ora si fa più, porca miseria,
sei concorde che in Toscana poi davvero si va perdendo la tradizione del cenone della vigilia?
Sì, mi sembra di sì, la vigilia viene un bene considerata, tanto poi c'è il pranzo di Natale, in realtà insomma bisognerebbe...
Ci si asserva per il giorno dopo un pochino, vero?
Sì, è vero anche adesso, ma dipende uno, ma proviamo magari a mangiare un po' meno la sera, un po' meno, almeno se fanno tutte e due, no? Sì, esatto, tutte e due.
Giusto, dai. Rick, ci risentiamo sabato per parlare proprio del Natale di quel giorno e per farci anche gli auguri, va bene Ciccio?
Perfetto ragazzi.
Decisamente adesso i protagonisti siete voi con i vostri messaggi. Questo è uno di quelli che leggiamo spesso anche sui social. Senti, Massimiliano, guardate, Massi e Masti, io scapperei da oggi fino all'8 gennaio, altro che cena della vigilia. Comunque non ho grandi tradizioni culinarie, soprattutto da quando mio babbo non c'è più. Diciamo che la sera del 24 spero di giocare a Radio Toscana, così la testa sarà lontana da certi
magari,
pensieri.
Magari può essere un buon metodo per scacciare la malinconia, che lo so anch'io cosa vuol dire quello che scrivi, e arriva puntuale nelle feste, è la parte meno bella delle feste.
Andiamo a sentire anche i vocali, alcuni dei vocali.
Buongiorno Radio Toscana, Daniele da Grosseto. Noi qui, almeno famiglia mia, il 24 si fa il cenone, siamo tutti insieme, siamo più di 20 persone, e siccome siamo tutti osservanti appunto della vigilia, niente carne, come prescrive insomma diciamo la tradizione proprio cattolica, quindi niente carne, ma però fra le varie pietanze non può mancare il baccalà in umido, buonissimo. Ciao ragazzi.
Ciao,
grande baccalà, potatissimo.
La cena della vigilia del Natale?
Sì.
Allora, la cena della vigilia di Natale io la passo sempre con mia cognata. Due famiglie, ci ritroviamo insieme, stiamo insieme in allegria, aspettiamo la mezzanotte.
Sì.
E la cena è esclusivamente spaghetti conditi con pomodoro e ventresca di tonno, un sugo di ventresca
ottimo
con il pomodoro. Buona, basta ventresca. Spaghetti in quantità abbondanti, ma questa è la nostra cena. Ciao.
Vabbè,
bellissima sta cosa.
Giorno, ultimo, trovassi pronto mangerei qualsiasi cosa, carne, pesce, cappelletti, lasagne. Ciao Masti, Titti da Prato.
Ciao Titti, un bacione meravigliosa. E che si dice? Grazie perché ci avete dato notizie,
un grosso contributo, anche perché si è sentita l'assenza del nostro Marione.
Mario Barchelli,
speriamo torni presto.
Ancora auguri. Comunque, Mario,
bene o male si è portato in porto questa nave.
Eccola.
Mi permetti, visto che non ho potuto farlo in settimana, di dare il mio pensiero e abbraccio alle famiglie delle vittime della strage di Calenzano.
Certo, evidentemente, assolutamente sì. Grazie Massi, grazie ancora e a sabato
grazie
prossimo.
Grazie Nioletta Bardossi, Andrea Fossati regia, Alessandro Masti e Mario Barchelli.
E Massimiliano lui. Buona giornata con Radio Toscana.